Un giorno, racconta il produttore Jerry Wexler, mi arrivò un nastro da Detroit con 8 canzoni sopra. Una di queste canzoni si intitolava If You Need Me ed era l'unico brano che realmente mi fece impressione. Il cantante su quel demo tape si chiamava Wilson Pickett. If You Need Me, che è una canzone classica del genere soul con un messaggio fervido e un sincero passaggio parlato, ha stretti accenti gospel. Queste tre componenti erano le componenti classiche del genere di Wilson Pickett, un personaggio che sarebbe diventato in breve tempo un personaggio fondamentale della in crowd nel mondo della musica soul prima della musica pop. Ogni brano di Wilson Pickett fra il 1964 e il 1968 sarebbe stato anticipato da un rumore della critica prima e dei fans attraverso l'intero mondo. Il suo stile, uno stile aggressivo, sarebbe stato emulato da miriadi di cantanti, non solamente nel soul, nel rhythm and blues, ma anche nel pop o nella musica leggera. Avrebbe avuto canzoni di successo che sarebbero diventate dei classici per i giovani di tutto il mondo. Avrebbe avuto fans club negli Stati Uniti, in Inghilterra, in Europa, nell'Oriente, e i suoi concerti sarebbero stati seguiti da migliaia e migliaia di persone. Un feeling genuino, quello di Wilson Pickett, che nonostante provenisse dal nord, esattamente da Detroit, poco aveva a che spartire con il suono della Motown Records, anzi tutt'altro. E l'intelligenza del produttore Jerry Wexler fu proprio quello di prenderlo al volo, di farlo firmare un contratto, di far firmare a lui un contratto di diritti editoriali e pensare cosa poter fare con quel demo. Perché se Solomon Burke era un cantante di musica soul appassionata, che aveva dalla sua quella grande tradizione che aveva reso celebre Ray Charles, Wilson Pickett aveva invece dalla sua parte un genere più duro, che poteva ricordare quello di Lloyd Price degli anni 50. E l'influenza di Lloyd Price, un'influenza simile a quella di Little Richard su Otis Redding, sarebbe stata una componente che Jerry Wexler, per l'appunto, sarebbe riuscito a guidare così in brevissimo tempo, per capire esattamente che Wilson Pickett era il cantante che realmente mancava. Dopo Ray Charles, dopo Solomon Burke, un attimo prima del grande successo di Otis Redding, arriva Wilson Pickett. L'album che ascoltiamo, The Wicked Pickett, l'album The Wicked Pickett è un album speciale. Segue il primo grande successo, In the Midnight Hour, e lo segue con una sequenza di titoli impressionante, 12 canzoni che sarebbero rimaste nella storia della musica soul. La prima, Must and Sell, ripresa da tantissimi artisti, già ce lo mostrava con una carica e una determinazione tipica dei grandi artisti. Nel brano New Orleans, una freddezza che pochi cantanti riuscivano ad avere a un secondo album si miscelava perfettamente con una convinzione nelle parole che cantava e con uno stile da grandissimo interprete. La composizione era di Frank Gita. Sono le 4:39 minuti, siete all'ascolto di Stereo Le Notte con Ernesto De Pascale. Stiamo ascoltando la musica di Wilson Pickett dall'album The Wicked Pickett. Nella metà degli anni 60, per rendere il linguaggio della musica soul un linguaggio di grandissime proporzioni, i produttori avevano l'abitudine di far cantare a più interpreti la stessa composizione. Alcune di queste naturalmente erano composizioni perfettamente adatte per il genere, altre composizioni invece avevano bisogno di un arrangiamento, particolare. C'erano composizioni che non potevano essere cantate da tutti gli interpreti. Solomon Burke era uno di quei cantanti che, nonostante la grandissima capacità interpretativa, aveva bisogno di un materiale che fosse il più aderente possibile alle sue tecniche interpretative. Per Wilson Pickett, Jerry Wexler invece aveva intenzioni molto differenti, perché vedeva in Wilson Pickett un personaggio estremamente più emozionale di Solomon Burke e estremamente viscerale, e un uso controllato della voce si andava a infrangere con dei momenti di totale estasi dell'interpretazione canora, riuscendo quindi a differenziare le interpretazioni vocali in due momenti molto ben distinti: un primo momento duro, aggressivo, come nel Mustang Sailing, come in New Orleans, dove gli attacchi delle parole sono tutti quanti sul beat, perfettamente centrati, anzi avanti al tempo, avanti al beat, e invece questi momenti finali dove il cantante, ripetiamo, in pura estasi sembrava perdere controllo di se stesso e creare un effetto quasi drammatico. Bene, Jerry Wexler capì che con Wilson Pickett avrebbe potuto fare dei grandissimi successi, ma soprattutto avrebbe potuto contribuire a cambiare il genere della musica soul in circolazione, genere che nel 1965, l'anno di The Wicked Pickett, sarebbe cambiato grazie a Otis Redding, ma grazie anche all'album Out of Our Heads The Rolling Stones, che interpretavano classici di musica soul e portavano questo linguaggio a tutti i ragazzi del mondo, a tutti i giovanissimi teenagers. Bene, Jerry Wexler capì che se voleva avere un grandissimo successo da Wilson Pickett avrebbe dovuto controllare tutte le fasi della lavorazione, non solamente quella in studio di registrazione. Avrebbe dovuto controllare anche la promozione, dare una esatta impostazione al personaggio Wilson Pickett, un personaggio che con gli anni si sarebbe poi rivelato difficilissimo, un uomo estremamente contorto. E Jerry Wexler ricorda che quel momento gli dette un'eccitazione come poche altre volte aveva avuto nella sua, già a quell'epoca, lunga carriera nel record business. Questo è uno di quei brani difficili. Sunny è una canzone molto, molto difficile da interpretare. Composta da Bobby Happ, sarebbe stata cantata anche da James Brown, che ne avrebbe dato una interpretazione molto stringata, con un approccio durissimo su una base agrodolce. Per Wilson Pickett non ci sono termini paragoni, in fin dei conti la sua interpretazione è precedente a quella di James Brown. L'unico paragone che possiamo portare in questo caso forse è con una interprete femminile, con Aretha Franklin, che riusciva a trovare in qualsiasi tipo di brano la possibilità di esprimersi profondamente. E in Wicked Pickett, Wilson Pickett riesce attraverso questo brano a creare uno sbocco in un territorio non proprio consono a lui, ma con quella grandezza e con quella rilassatezza che è tipica dei grandi interpreti. Sunny, interpretata da Wilson Pickett, era un piccolo capolavoro, una interpretazione molto convincente, una base estremamente attenta a dove far venire fuori il giusto accento nella cadenza del beat. E poi questa forza drammatica di Wilson Pickett che urla, che sbraita, ma facendo molta attenzione a non toccare le parole della canzone. Jerry Wexler si rese conto che Pickett non era un personaggio facile. Lo portò giù a Memphis nello studio della Stax Records e lavorò lì per i primi sei mesi del 1965, lo studio dove Otis Redding aveva realizzato i suoi grandi successi fino a quel momento: That's How Strong My Love Is, Mr. Pitiful, I've Been Loving You Too Long, Respect, successi dedicati soprattutto al pubblico di colore, di questo abbiamo già lungamente parlato, successi che non erano ancora riusciti a dare al pubblico bianco mainstream la grandezza del cantante. E poi Otis Redding aveva questa impostazione che lo legava a Little Richard e a Sam Cooke, e il cantante di Macon aveva una classe superiore. Jerry Wexler si rendeva conto che Wilson Pickett non aveva la classe di Otis Redding, ma aveva qualcos'altro, aveva qualcosa di molto forte. D'altronde Wexler sapeva che la Stax Records era un posto di persone intelligenti, di grandi musicisti, Booker T and the MGs, Rufus Thomas, sua figlia Carla, William Bell, Sam e Dave. E a quel 1965 la Stax Records era un'etichetta distribuita, aveva quindi in un modo o in un altro un rapporto molto forte con la casa madre, con l'Atlantic Records. Il suono della Stax per le orecchie di Jerry Wexler era quello che ci voleva per Wilson Pickett, e aveva evidentemente ragione. Infatti Wilson Pickett e il chitarrista Steve Cropper un giorno si sedettero e cominciarono a lavorare su un'idea ritmica che Wilson Pickett si portava con sé da un po' di tempo, e il risultato fu In the Midnight Hour, uno dei più grandi successi soul di tutti i tempi. Ma presto le cose cominciarono a cambiare, c'era bisogno di qualcos'altro, di qualcosa in più, c'era bisogno di musicisti ancora più disponibili per realizzare la musica che Wilson Pickett cantava. E Wilson Pickett in The Wicked Pickett interpreta una composizione dello stesso Jerry Wexler, ma famosa soprattutto per Solomon Burke e per l'altro grande autore, Burt Burns, personaggio di grandissimo spessore, un brano che è arrivato fino ai nostri giorni, che non molti ricordano nella versione di Pickett. Everybody Needs Somebody to Love. We'll be right back. Uno dei primi brani a essere suonati nelle nuove session, quelle che vedevano Wilson Pickett spostarsi dagli studi della Stax Records per via di un business disagreement, in quanto alla Stax Records nessuno voleva più cantanti della casa madre Atlantic, nessuno voleva più fare i successi per la casa madre. Avevano capito di avere del buon materiale, i successi li volevano far per loro. Jerry Wexler non ci pensò sopra due volte, disse ok, me ne vado, e da Memphis, Tennessee viaggiò in macchina per un po' di tempo per arrivare a Florence in Alabama, a un piccolo studio dal nome che presagiva ottime cose, Fame Studio, meglio conosciuto come Muscle Shoals, da una piccola oscura cittadina lì vicino. E al di là della potenza della musica soul, Muscle Shoals Studios sarebbero stati un punto di riferimento per la musica più funky, più dura, più nera degli anni 60 e di buona parte degli anni 70. Bene, Everybody Needs Somebody to Love, pensata come un tributo a Solomon Burke, un pupillo di Jerry Wexler, per Wilson Pickett aveva una forma di convinzione particolare. Era, diciamolo chiaramente, soprattutto un brano da cantare, forse non quello giusto, ma quello voluto dal suo produttore. Così come Jerry Wexler in The Wicked Pickett tentò di dare a Wilson Pickett un'impostazione che lo legasse anche un po' di più a tradizioni culturali musicali differenziate come quella di New Orleans. Lo abbiamo notato nel brano New Orleans di Frank Guy Guida, e lo notiamo ancora in un classico di Jesse Hill che si intitola Ooh Papa Do.
She ain't gonna do right. Oh no, oh no, oh no.
Atlantic attraverso un business con la Dial Records di Buddy Killen, distribuita nel 1964. E Jerry Wexler lavorò in maniera assolutamente personale in quanto veramente unico responsabile del successo di Wilson Pickett. In Knock on Wood la base era assolutamente lontana dalla voce di Wilson Pickett. Questo un po' per le caratteristiche sonore delle registrazioni d'epoca, ma un po' per sottolineare la carica di Wilson Pickett. Lo si poteva sentire nel corso del brano quando Pickett continuava a darsi spinta anche lì dove non doveva cantare. I musicisti che lo accompagnavano erano grandissimi musicisti, da Chip Moman, chitarra solista, al grandissimo chitarrista ritmico Jimmy Johnson. Il pianista era Spooner Oldman e il batterista, una sicurezza, Roger Hawkins. Musicisti che erano in grado, in fin dei conti, come a Memphis era per Booker T e MGMG's, di prendere qualsiasi tipo di materiale e lavorarlo con il loro con la loro personale impronta. Ne è un esempio una canzone che noi abbiamo già ascoltato interpretata dai Rolling Stones, una canzone che gli Stones cantavano sull'album Out of Our Heads, un brano portato al successo da Irma Thomas, scritto da Norman Maid, un lento di grandissima vaglia che si intitolava Time is on my side. Time is on my side presentava un arrangiamento piuttosto curioso, perché un brano originariamente lento veniva mutato poi con questo tempo di 6/8 e veniva sfruttato al massimo il ritornellato del brano. Curioso l'arrangiamento che lo rendeva poi pop. Uno strano uso di flauti miscelati insieme a un corno francese che sarebbero riapparsi qui e là nella produzione di Aretha Franklin o in cose un po' più tarde, addirittura in alcuni gruppi bianchi provenienti dalla Gran Bretagna. Ma soprattutto quello che colpisce è questa capacità di Wilson Pickett di essere conciso e allo stesso tempo debordante perché non vorrebbe mai lasciare nessun spazio vuoto, ma poi interpreta in maniera concisa i brani come da richiesta del produttore. Sull'album The Wicked Pickett appare un paio di composizioni, almeno un paio di composizioni originali scritte dai team di autori dei Fame Studios. La prima era Shane Gonna Do Right. La seconda è quella che ascoltiamo adesso, si intitola Uptight Good Woman ed è scritta da Dan Penn e da Lyndon Holdman. E Lyndon Holdman era la moglie di Spooner Holdman, il pianista dei Fame Studios. E il fatto che il produttore Jerry Wexler si fidasse così tanto di questi musicisti non deve trarre in inganno. In fin dei conti Wexler aveva tutte le buone ragioni per tenersi buoni questi musicisti, anche perché una delle sezioni successive all'album The Wicked Picket da lì a qualche mese sarebbe stata con Aretha Franklin, quindi voleva guadagnarsi giustamente la fiducia di quei musicisti. Uptight Good Woman. Il brano Uptight Good Woman mostrava chiaramente che Dan Penn e Lyndon Holdman avevano un stile di scrittura un po' particolare. Erano sì canzoni di musica soul, ma contenevano dentro un sentimento di country, di canzone popolare, tradizionale, di canzone legata alle radici di una terra dove si incontravano persone di differente provenienza. Sarebbe stato questo uno dei grandissimi segreti poi, non solamente dei Fame Studios a Muscle Shoals, ma anche alla Stax Records, un segreto di cui spesso e volentieri si discute ancora oggi, perché questo country soul, come qualcuno lo ha voluto chiamare, un genere che risiedeva obiettivamente già nello stile di Solomon Burke da qualche anno prima, era un qualche cosa di nuovo, un qualche cosa che poteva dare spazio a interpreti come Wilson Pickett, che in questa Uptight Good Woman cantava seguendo un po' quella impostazione di predicazione che aveva già reso grande Solomon Burke. Ma Dan Penn, l'autore principale ai Fame Studios, scriveva anche insieme a Rick Hall, uno dei proprietari dello studio, insieme a Oscar Frank, canzoni importanti. Questa è in assoluto una delle canzoni più importanti mai uscite dai Muscle Shoals, dai Fame Studios in Alabama. Si intitola You Left the Water Running. Una delle interpretazioni più convincenti di Wilson Pickett e una delle più belle interpretazioni dell'album Wicked Pickett, You Left the Water Running, un brano interpretato moltissime volte in quegli anni. Difficile dire se lo stesso brano composto o suonato da Booker T and the MGs agli studi della Stax a Memphis avrebbe avuto lo stesso sound. Sicuramente le linee armoniche del basso avrebbero avuto qualche variazione. Lo stile qui di Tommy Cogbill, il bassista dei Fame Studios, non è esattamente quello di Donald Duck Dunn agli studi della Stax, il famoso bassista di Booker T and the MGs. Tommy Cogbill suona il basso con il plettro e dà tutta un'altra carica. Ma se You Left the Water Running, un brano che sarebbe rimasto per molto tempo, un'altra canzone che arriva intatta fino ai nostri giorni, scritta da Don Covey, un grandissimo autore di musica soul, si intitola Three Time Loser.
Oh,
Negli anni a seguire, Wilson Pickett avrebbe cercato di bissare il successo dell'album Wicked Pickett e di riproporre la carica emotiva che era riuscito a creare assieme ai musicisti The Muscle Shoals al Fame Studio, ma non ci sarebbe riuscito. Avrebbe sì realizzato delle grandissime canzoni come Funky Broadway o molte altre, o interpretato dei classici sia della musica pop che della musica soul, ma avrebbe sempre cercato di ricreare qualche cosa che probabilmente era impossibile ricreare. Impossibile perché per ottenere il perfetto mix di elementi non c'era più quella semplicità, non c'era più così quella forza dei musicisti che si incontrano per le prime volte. Quello che ascoltiamo adesso è una registrazione del 1970 tratta dall'album Ride On, un album sempre selezionato attentamente da Jerry Wexler, ma realizzato da varie persone con vari team di lavoro. C'è una versione di Hey Joe, il classico portato al successo da Jimi Hendrix qualche tempo prima, che Wilson Pickett canta nuovamente con la sezione ritmica dei Muscle Shoals, che questa volta vede Roger Hawkins alla batteria, David Hood al basso, Jimmy Johnson alla chitarra ritmica, Eddie Hinton alla chitarra solista, Barry Beckett alle tastiere, quindi veramente il massimo dei musicisti dei Muscle Shoals, prodotto da Rick Cole, proprietario dei Fame Studio, sotto l'attenta supervisione di Jerry Wexler. Questo è Wilson Pickett nel 1970 con Hey Joe.
That gun in your hand. Hey, hey, Joe, I wanna know where you're going with that gun in your hand. I'm going downtown and shoot my old lady, 'cause I caught her messing around with another man. Oh, yes, I did. Shoot my old lady, I caught her messing around with another man. Hey Joe, I heard you shot your woman down, shot her down to the ground. Hey Joe, you caught her messing around downtown. Yeah.
Erano passati più di 5 anni da The Wicked Pickett. Wilson Pickett era molto cambiato, il successo aveva dato la testa al cantante di Detroit e se non si riusciva più a trovare la vecchia magia di una volta, penso che ciò non dipendesse dai musicisti e Muscle Shoals, che per molti anni ancora avrebbero continuato a realizzare della grandissima musica. Forse proprio a Wilson Pickett, nonostante che la sua voce fosse sempre grande, le sue intenzioni ottime, c'era qualche cosa di perverso che si era andato così, che era andato a prendere il posto alla semplicità, se volete anche alla rozzezza di una volta. E Joe, all'interno dell'album Right On, era una specie di piccolo tributo al passato, ma i tempi erano indubbiamente cambiati. Sono le 5:32 minuti, noi abbiamo ancora una decina di minuti da passare insieme prima del giornale dall'Italia, prima del termine di Stereo Le Notte per questa notte. Voglio ricordarvi il nostro indirizzo, che è quello della sede di Saxa Rubra 00188 Roma, dove potete indirizzare le vostre lettere. Al microfono c'è Ernesto De Pascale. Noi terminiamo questa notte con la musica di un grande, grandissimo compositore nero degli anni 50. Il suo nome era Percy Mayfield ed era il braccio destro di Ray Charles, lo è stato per moltissimo tempo. Qualche anno fa venne omaggiato, se il termine mi è permesso, da un cantante di New Orleans, un bravissimo cantante. Il suo nome è Johnny Adams, il suo soprannome è il canarino abbronzato, The Tan Canary, un cantante dalla grande classe e uno degli ultimi grandi interpreti. Bene, io voglio accompagnarvi fino alle 5:42 con la voce di Johnny Adams e con la musica scritta da Percy Mayfield. Questa si intitola Walking on a Tightrope.
The blues and I, we know each other as well as I know right from wrong. And ever since my baby left me, the blues won't leave me alone. They keep me walking on a tightrope, heading for the twilight zone. Well, you can live imagination till the days of the blues are passing down. Just before the break of day, and when my woman packed up and left me, the blues decided to stay. They keep me walking on a tightrope, heading for the twilight zone. Where the future never makes it until the past, the past and till the past passing gone. They moved it early one morning, just before the break of day. And when my woman packed up and left me, the blues decided to stay. Got me walking on a tightrope, y'all, heading for the twilight zone. You see, that's where the future never makes it, until the past has passed and gone. My breakfast, and the blues sit next to me. I order a cup of coffee, and the blues pours misery. Yeah, yeah, they keep me walking on a tightrope, heading for the twilight zone. Where you can live imagination until the blues are past and gone. Talk about those miserable blues. Oh, yeah. Oh, yeah. The blues sit down next to me. I order a cup of coffee, and the blues pour misery. Talking about those blues.
Un genere vocale, un genere musicale più vecchio rispetto a quello di Wilson Pickett. Blues, che comunque sia, ha moltissimi accenti di rhythm and blues. Non a caso Percy Mayfield era l'autore, uno degli autori preferiti di Ray Charles, ma anche le indicazioni per tanti cantanti degli anni 60 poi, per come poter realmente interpretare la musica soul, per cosa cantare, per come cantarlo. E beh, credetemi, non è assolutamente semplice. A volte si ascolta la musica di colore, non si notano le sfumature, ma ce ne sono tantissime, anche per aree geografiche e per periodi di tempo. Quella di Percy Mayfield era una musica molto evoluta, una maniera di scrivere il blues in maniera intelligente. Bene, noi ci lasciamo ancora con la sua musica interpretata dal grandissimo Johnny Adams. Naturalmente Stereo Rainotte tornerà a voi questa notte a mezzanotte. Io auguro a tutti quanti una buonissima giornata.
If you would be so kind to help me find my mind, I want to thank you in advance. No, just before you start, my soul's been torn apart. I lost my mind in a wild romance. My future is my past. Its memories will last. I'll live to love the days gone by. Each day that comes and goes is like the day before. My mind is lost till the day I die. Words will fail me if I try to describe her, but I know she's not what she should have been. There's the devil in the face of an angel. She was sweet and cruel, cruel and sweet as homemade sin. If you would be so kind to help me find my mind, I want to thank you in advance. Know before you start, my soul's been torn apart. I lost my mind in a wild romance.
Words will fail me if I try to.